Tommaso Ciuffoletti, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno Raffaele, buongiorno.
Tommaso, partiamo dal fatto che tutto in questo momento, ovviamente non solo da adesso, estremamente globalizzato, anche quello che ci stiamo facendo noi adesso, le ripercussioni su Taiwan, eccetera. Però perdere di vista la dimensione regionale di quello che sta accadendo sarebbe un errore, probabilmente. Che ne pensi?
Sì, totalmente d'accordo. Per me è per leggere sia le azioni di Israele in questo momento che l'isolamento tutto sommato, perché di fatto di questo si può parlare dell'Iran rispetto agli attori regionali, che inevitabilmente chi più manifestamente, chi più tacitamente, chi con delle ambiguità, è il caso del Qatar, però sono stati tutti finora più o meno favorevoli all'ipotesi che si sventasse il piano di l'obiettivo di armarsi dell'arma nucleare da parte dell'Iran. Ovviamente chi vorrebbe un vicino armato dell'arma atomica, soprattutto un vicino che nel caso dell'Arabia Saudita è il grande concorrente dell'area. E poi c'è il, non lo definirò il terzo incomodo, anche se ha una dimensione del tutto propria, del tutto autonoma, che è quella della Turchia, che è un membro della NATO, ma che con la, diciamo, con la presidenza, con la reggenza, mi verrebbe da dire, di Erdogan, ha preso una via di percorso totalmente autonomo, ma che pure rimane all'interno di quell'alleanza. Ecco, in questo contesto, considerati poi anche gli attori minori, dagli Emirati alla Giordania, verso la quale tra l'altro appunto l'apertura dello spazio aereo alle incursioni israeliani ha fatto muovere anche delle velate minacce da parte di Iran, che però poi bisogna vedere quanto è nelle condizioni e quanto sarà sempre più nei prossimi giorni di dar corso a queste minacce. Ecco, sono tutti attori che non hanno visto, quantomeno di cattivo occhio, per non dire che alcuni l'abbiano visto proprio di buon occhio, l'azione israeliana nell'area. Questo perché? Perché giustamente hanno una percezione della situazione che è molto diversa da quella nostra, che teniamo di conto ancora, se si è concesso di tenere ancora in conto il diritto internazionale, quindi per esempio azioni mirate contro scienziati come quelle che ha fatto Israele, le giudichiamo, penso, diciamo in punta di diritto, come delle violazioni del diritto. Per altri possono avere, come dire, un approccio un po' diverso ad una questione che per loro rappresentava in potenza una minaccia molto maggiore. E poi ovviamente rimane il punto interrogativo di quel che sarà di un Iran che ad oggi risulta decapitato, ma ancora capace di tenere un paese che però è molto ampio, molto frammentato, e quindi quello che sarà di qui a qualche settimana è totalmente imprevedibile.
Sicuramente, esatto, di qui a qualche settimana non è una cosa breve, perché l'obiettivo per la prima volta dopo 46 anni, in maniera così esplicita e ricca di fatti e di avvenimenti anche drammatici, è quello del rovesciamento del regime. Il regime che questi quasi 50 anni però ha in qualche modo inibito la formazione, lo sviluppo di una classe dirigente alternativa. Questa è la cosa che preoccupa di quello scenario.
Hai detto molto bene, perché sono appunto, era il 1979, una rivoluzione iniziata con tante anime che la animavano, giusto appunto. Era la rivoluzione contro uno Shah che era visto per l'appunto proprio come un tiranno che imponeva una cappa di controllo esasperato sul paese, rispetto alla quale c'erano anime marxiste rivoluzionarie, anime liberali. A guidare però, a prendere poi, a tirare le redini della fila di quella rivoluzione fu quel genio politico, se uno vuole anche un genio del male, ma politico e religioso, di Khomeini, che ebbe la forza, l'intuizione, il carisma anche di, intanto che gli derivava dall'essere figlio di un perseguitato dallo Shah che a sua volta era stato esiliato e che soprattutto rivestiva, in quel caso legittimamente, il massimo grado dell'autorità religiosa sciita, perché il clero sciita, a differenza di quanto avviene nell'altra parte dell'Islam, che è quello sunnita, ha un'organizzazione per certi versi gerarchica che richiama, ora dico una bestemmia per certi versi, richiama un po' l'organizzazione del clero cattolico, ma insomma c'è un vertice, ecco, Khomeini rivestiva il ruolo di vertice spirituale del clero sciita, certo. Cosa ben diversa da quello che è invece il caso di Khamenei, che non è mai diventato grande ayatollah, invece Khomeini era. Khamenei è l'attuale guida spirituale dell'Iran. Ecco, la mancanza della formazione di una classe dirigente alternativa a questa, soprattutto con Khamenei che ha stretto forte il rapporto tra il clero e i pasdaran, mette tanti interrogativi, e oltretutto appunto anche la composizione etnico-religiosa di un paese molto vasto e molto composito mette tanti dubbi e rischi, per esempio, di uno scenario tipo quello iracheno o quello libico, quindi di un'esplosione del paese.
Infatti, che comunque rimane uno scenario preoccupante. Tra l'altro i pasdaran noi ce li immaginiamo ancora sulla motocicletta con la cinghia in mano. I pasdaran sono una potenza, hanno una compagnia aerea tra le altre cose, sono una potenza economica, sono un motore di welfare e dell'economia dell'Iran che non è così semplice di mettere in discussione. Così come un giorno ci prenderemo del tempo per ragionare della mancata riforma e controriforma nell'Islam, che comunque fatica a vedersi scisso dal potere temporale, ma questo è un discorso che ci porterebbe veramente lontano. Mentre invece per i meccanismi dell'informazione non sappiamo più che fine hanno fatto le proteste a Los Angeles, che cosa sta succedendo a Gaza. Doveva esserci una guerra mondiale tra l'India e il Pakistan, anche quello è sparito dai radar. Tommaso, non so se hai notato.
È incredibile, ed è vero, perché c'è una simultanea, complicarsi di tantissimi scenari in un mondo che ha perso anche tutte le sue, quelle che un tempo almeno hanno provato ad essere delle organizzazioni sovranazionali all'interno delle quali cercare di comporre queste tensioni senza che dovessero inevitabilmente sfociare in conflitti aperti, magari rimanevano dei conflitti latenti, quello tra India e Pakistan è il caso più evidente, ma ci sono tanti scenari in cui oggi, e come dire, ci siamo persi per strada anche il Sudan, ci siamo persi tanto dei quadranti africani. Facendo invece un fuoco di zoom sulla vicenda interna agli Stati Uniti, che però è un riverbero, in fondo Trump è il grande ambasciatore di un mondo che abbandona ogni intenzione di comporre in maniera più alta le proprie tensioni, cercando quindi un governo che vada oltre le pulsioni nazionaliste. Ecco, Trump è un po' l'alfiere di questo e lo sta esercitando addirittura all'interno del proprio paese, che è un paese federale e che nel ribellarsi ai suoi recenti decreti in materia di immigrazione e di espulsione degli immigrati che vivono oggi senza i necessari documenti in un paese che però dell'immigrazione ha fatto il perno della propria identità, di fronte a queste rivolte ha imposto addirittura il richiamo della Guardia Nazionale, ha federalizzato la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale che cos'è? È un corpo la cui gestione spetta in capo ai singoli stati americani, non al governo federale. Trump, per sedare quelle che lui chiama queste ribellioni alla sua autorità, in realtà sono proteste direi anche più che legittime contro i suoi decreti in materia di immigrazione, ha avocato a sé il diritto di chiamare la Guardia Nazionale sottraendolo allo Stato della California. Una cosa eccezionale che non succedeva dagli anni 60. Il dramma qual è? Che negli anni 70 succedeva in Alabama, quando il governo federale imponeva alla Guardia Nazionale di garantire il diritto degli studenti afroamericani di andare alle università, e un diritto che veniva loro impedito da purtroppo quelli che erano manifestazioni che razziste, chiamiamole col loro nome. E quindi fu una vicenda in cui sì, il governo federale si impose sullo stato dell'Alabama, ma in nome di un diritto. Oggi succede paradossalmente per il motivo esattamente opposto.
Abbiamo veramente un minuto, Tommaso, sulle questioni locali che non possiamo trascurare. Gianni alla festa dell'unità, l'applicazione del primo caso di suicidio assistito dopo la legge regionale in Toscana, il risultato referendario, lo scenario pratese molto preoccupante, tanta carne al fuoco. Ma per farti una domanda, ma questo nodo sui candidati quando si scioglie, che domani andiamo a votare?
Mamma mia, guarda, l'hai detto bene, è domani che si va a votare, abbiamo davanti un'estate nella quale non so quando avranno cura di dirci quando ragionevolmente si andrà a votare. La festa dell'unità, appunto, Gianni ha dichiarato che per quanto riguarda lui si andrà a votare ad ottobre. Ottobre, considerato che siamo ormai oltre metà giugno e che abbiamo davanti appunto luglio e agosto, non esattamente i mesi più adatti per coinvolgere la cittadinanza in una campagna elettorale che a loro si rivolgerà non solo per chiedere dei voti, ma anche per dare conto e informazione di quel che si intende fare per il governo della regione, è una follia. E addirittura avere il dubbio che si rimetta tutto in gioco per permettere a Zaia di fare non il terzo, bensì il quarto mandato, perché non ci dimentichiamo che Zaia ne ha già fatti tre di mandati, questo sarebbe il quarto, poi che è la follia all'italiana, no? Il terzo mandato, lui il terzo l'avrebbe già fatto, ma facciamogli fare pure il quarto se vogliamo riaprire la questione, le danze, tutto, ovviamente senza tenere in considerazione uno dei dati più importanti che per l'appunto veniva da quel referendum, e che era un crollo della partecipazione che per alcuni è stato auspicato, anzi è stato proprio per l'appunto favorito, ma che ribadisco poi si ripercuote con appunto la perdita di legittimità di istituzioni in cui questo astensionismo continua ad eleggere dirigenti, capi di regioni con sempre minore consenso.
Tommaso Ciuffoletti, grazie, buona settimana, lunedì prossimo.
Un abbraccio a presto.